Caterina e Martina, parliamo di ansia sociale. È qualcosa che vi colpisce da vicino, che comunque vi riguarda?
Molto. Tanti come noi sono così, hanno dell'ansia sociale, e al giorno d'oggi le difficoltà emotive e i vari problemi che ne derivano pesano sempre di più su noi giovani. Queste difficoltà possono poi provenire dalla famiglia, dagli amici o addirittura poi dal posto dove noi andiamo per ricevere educazione e conoscenze, ossia la scuola. L'ANSA ha rilevato che il 75% degli studenti ha episodi di stress causati dalla scuola. E per capire meglio il problema delle difficoltà emotive in ambito scolastico, abbiamo qui con noi Filippo Pergola, presidente di APRE, Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa.
Eccoci!
Ah, benvenuto in diretta sulla giusta
Grazie.
Frequenza. Benvenuto, sono Riccardo Cotumaccio e con me ho due intervistatrici molto giovani ma d'eccellenza, quindi ti lascio alle loro domande.
Va benissimo.
Buongiorno, ci aiuta a definire il concetto di ansia sociale?
Ah, proprio subito così.
Ma dritta al
che
punto.
Scuola fai?
Faccio il liceo delle scienze umane.
Ah, ecco.
Ah, dove?
Al Machiavelli, che è a Roma.
Ah, io sono un curiosone. Definire, guarda, io per definizione le definizioni ne sono piuttosto contrario, sai perché? Perché mi puoi portare 100 o 1000 persone che hanno ansia sociale e è un'ansia sociale totalmente diversa per ciascuno di loro e deriva da una costellazione di commoventi molto diversi per ciascuno di loro. Diffidate di chi vi dà etichette diagnostiche, sono una boiata, perché vedi, ciascun l'essere persona tuo o mio è un mosaico di personalità unico e irripetibile, e quindi va conosciuta la persona per comprendere di che tipo di ansia sociale. Comunque, se proprio dovessi dirti qualcosa di molto generale, ma nulla che non potete trovare anche sui social, è determinato dalla vergogna, no? Da una vergogna e da una sorta di paura dell'umiliazione, del giudizio di tutto e di tutti, dei grandi occhi che ti guardano e che magari stanno lì solo per puntarti il dito. Questo senz'altro, però è una cosa troppo generica, perché per te potrebbe essere diverso da me o da qualsiasi altra persona che tu conosci e che dice di avere un'ansia sociale. Quindi la prima cosa è non definirsi.
Molti di noi la provano l'ansia sociale, ma non è sempre facile individuarne le cause. Secondo la sua esperienza, quali sono le più comuni?
Anche qui bisogna capire cosa intendiamo per più comuni. Allora, noi dobbiamo partire da un'idea, che da quando voi siete nati, anzi direi di più, da quando siete stati concepiti, già hanno fatto pensieri su di voi, i nonni, gli zii, i genitori: sarà così, non sarà così, assomiglierà, diventerà, farà, tutte queste predizioni. E quando tu nasci, dico tu ipotetico, e non tu che mi hai fatto la domanda, nasce un bambino che è già stato parlato, noi diciamo, cioè già è stato detto e predetto qualche cosa che si porta già nella sua mente. E poi appena nasce viene venerato come un'icona sacra, non amato proprio perché è quello che è, ma come il bambino ideale che si spera diventi, e piano piano viene venerato come un piccolo imperatore, dandoti un senso di onnipotenza illusoria. Poi che succede? Verso i 2-3 anni tu vai nella scena pubblica, nella scena sociale appunto, ti ritrovi, che ne so, alla scuola d'infanzia, poi alla primaria, e scopri che ci sono delle regole, no? E che non puoi fare tutto quello che ti pare. Allora questa onnipotenza si scontra con il limite che uno però non ha digerito nella propria vita precedente, e allora tu vivi un'impotenza radicale. Quest'impotenza radicale certe volte ti fa caricare di rabbiosità incontrollabile, altre volte ti deprime, perché tu dici ogni no che ti dicono, a quel punto ogni aspetta per soddisfare il desiderio, la vivi come una sorta di amputazione di una parte di te. Quest'impotenza radicale ti fa soggiacere alla vergogna, e la vergogna ti schiaccia, non ti permette di rialzarti, no? È questa vergogna che poi uno piano piano, crescendo, come dire, traduce in quello che chiamate ansia sociale. Come se, guarda, ti faccio un altro esempio: è come se tu non ti alzassi dalla sedia dove forse sei seduta per un mese, dopodiché tu non ti alzi più perché la tua muscolatura fisica è diventata atrofica, giusto? Ecco, tu immagina che cresciuta col fatto che tutti hanno fatto tutto al posto tuo, no? Io li chiamo tanti io supplenti che ti hanno puntellato, no perché l'hai voluto tu, ma perché l'hanno voluto loro, gli conveniva a loro, tutti gli adulti, no? Che ti hanno circondato, alla fine la tua muscolatura mentale è diventata atrofica, cioè non gliela fa a campare in quel mondo là fuori, e allora te vi è l'ansia di tutto, no? Di tutti, di qualsiasi cosa che ti accade è come se ti crollasse il soffitto sotto, scusa, il pavimento sotto i piedi, o ti crollasse il soffitto in testa, e questa rabbiosità diventa vergogna, diventa senso di umiliazione. Poi c'è un'altra cosa da dire, come altro commovente che genera l'ansia sociale: i tre grandi mostri, cioè molti tuoi compagni o compagne soggiacciono a tre grandi mostri, che sono la performatività, l'eccesso di positività e l'inferno dell'uguale. Dimmi se non è vero, no? Cioè proprio sei costretta a essere uguale al figlio della vicina, della quella del piano di sopra, oppure la performatività, questa smodata ricerca della perfezione che è diabolica, perché la perfezione è orrenda, viva la bellezza dell'imperfezione, oppure tutto deve essere positivo, no? Cioè che sia mai che c'è un turbamento, no? Cioè tu non ti puoi permettere manco di piangere nel segreto della tua stanza, che mamma o papà corrono disperati, cioè andiamo dal neuropsichiatra, no? Perché mia figlia o mio figlio sta piangendo, ma meno male che piagne, cioè che sbatte la testa al muro, che almeno si fa un po' di muscolatura mentale, perché altrimenti poi vai nel mondo là fuori e tutto ti sembra un mostro, no? Tutto ti sembra una figura che sta lì a puntarti il dito, e che tu non sei all'altezza degli standard irrealistici che, come dire, in qualche modo il sociale ti costringe ad avere, in realtà che la tua stessa mente ti costringe ad avere. So se mi sono spiegato, ma in poco tempo è difficile.
Alcune volte tendiamo a sottovalutare l'ansia sociale. Quali sono i segnali che dovrebbero allarmare studenti, genitori e insegnanti?
Ma ripeto, anche qui i segnali sono diversi per ciascuno, però il senso della vergogna, il senso che qualsiasi cosa che fai andando fuori di casa dove non sei iperprotetto o iperprotetta ti genera un'ansia smodata e tu ti devi andare a ritirare nella stanza, oppure non riesci a fare quello che normalmente si dovrebbe fare nel mondo, insomma. Più che segnali di quando poi arriva la cosa, dovrebbero abbassare il livello di richiesta performativa. Cioè molte volte i genitori, anche gli insegnanti, vivono gli allievi o i figli come una sorta di libro bianco, ok, su cui proiettano o il sé ideale, quello che io non sono stato devo essere attraverso di te, o il sé riflesso, come sei stato tu mi aspetto che, come sono stato io, scusate la telefonata di sottofondo che mi ha distratto, come sono stato io genitore o insegnante mi aspetto che sia tu, o il sé negativo, il capro espiatorio, allora se qualcosa va male, è colpa tua, sei una mela marcia, insomma. Poi questo è ovvio che genera questo senso di vergogna e di incompetenza rispetto alle normali funzioni del mondo. Molte volte io ho giovani pazienti che anche se vanno al supermercato a comprare il latte gli viene l'ansia, no? Perché non riescono a orientarsi nel mondo. Quindi questi sono segnali che dovrebbero indicare ai genitori e insegnanti forse di evitare di assecondare i tre mostri che ho detto prima: eccesso di positività, inferno dell'uguale e performatività. L'inferno dell'uguale ha a che fare anche con la prima domanda che mi avete fatto, questa ricerca smodata della diagnosi, dell'etichetta, ma basta, cioè, ognuno di noi è unico e irripetibile. Quello che dovremmo fare nella vita è canalizzare tutto quello che siamo come nella diga di Assuan, dico io, dove anche i rifiuti, l'immondizia della nostra vita possono essere canalizzate in una centrale di riciclaggio di rifiuti, la potenza apparentemente distruttiva canalizzata in una centrale idroelettrica che dà energia a tutto un paese, e il resto canalizzato nel deserto a irrigare il quale si ottengono, pensa, in Egitto, in Assuan, nel deserto, due raccolti di grano l'anno. Questo dovrebbe essere la vostra preoccupazione e quella degli educatori, canalizzare tutto la meraviglia che tu sei, non etichettare, allora c'ho questo, mo te diagnostico, ADHD, PDP, CDP, tutte queste sigle del cavolo che non servono a niente, che hanno solo medicalizzato il mondo dell'adolescenza, della scuola e della vita in genere.
In che modo possiamo provare a combatterla?
incominciando da come se vai in palestra o vai a fare sport. Se vuoi allenare il tuo fisico, allena la tua mente. Cioè, di a mamma e papà, la scuola è un affare mio, me la gestisco io. Se mi bocciano, mi bocciano, sti cavoli, rifarò l'anno. Ma insomma, non permettere che gli adulti facciano le cose al tuo posto, allenare la tua mente alla meravigliosa complessità del mondo, e fottertene della performatività e della ricerca smodata di perfezione. Poi, al di là di questo, bisogna fare un cammino, ognuno fa un cammino per conto suo. Un altro piccolo consiglio molto sciocco che posso dare è incominciare a immaginare il tuo futuro prossimo e remoto. Cioè, farti questa domanda, guarda, è essenziale: qual è il mio proprio giusto posto per contribuire al bene e al progresso mio e di chi mi sta intorno? Se tu ti fai questa domanda, esci dalle sabbie mobili di qualsiasi disturbo mentale e sociale, compresa l'ansia sociale, perché l'ansia sociale deriva sempre, dicevo, dalla vergogna, dall'impotenza, dal mancato riconoscimento, dall'umiliazione. Ma se tu incominci a immaginare il tuo proprio giusto posto, dove puoi esercitare la tua competenza, essere riconosciuta, capace di, in grado di, essenziale per contribuire al bene, al progresso tuo e di chi ti sta intorno, vedi che te passa tutto. Quindi incomincia a pensare a un progetto di vita. La scuola si fa con l'idea di andare a esercitare una professione in cui tu ti diverti, cioè vedi le cose diversamente e senti che ciò che tu sei viene pienamente realizzato, con un senso che c'ha significato. Vedi che te passa tutto.
Qualche consiglio anche per genitori e insegnanti?
Questo, aiutarvi a immaginare un tuo proprio futuro, non il loro, il sé ideale, il sé riflesso, sta roba qui che abbiamo detto prima, non il bambino ideale, non l'adolescente ideale, non il figlio ideale, ma il tuo proprio giusto posto. Se loro ti aiutassero, invece di riempirti come un sacco di patate, di informazioni o di diktat o di cose da dover fare, ti dessero la libertà, la possibilità di esercitare la libertà creativa, di pensarti un domani in un posto in cui tu eserciti te stessa, vedi che alla fine tutto si risolve, il mondo diventa un paradiso terrestre dove non c'è, dove siamo al di là del giusto e dello sbagliato e quindi del giudizio, no? Che poi genera anche ansia sociale, dei conflitti interiori che poi generano anche ansia sociale. Quindi lasciarvi liberi di sognare un futuro possibile e praticabile, ovviamente, non irrealizzabile, e non all'insegna della performatività, ma del proprio giusto posto.
Quale crede che sia il messaggio più importante da dare a studenti, insegnanti e famiglie che hanno a che fare con queste problematiche?
Intanto quello di potersi trovare un luogo in cui entrare in dialogo, in rete, no, che adesso non so se possa essere lo psicologo o chi vi pare a voi, ma non si può far da sé, cioè ci vuole una figura terza. Anche noi psicanalisti andiamo per anni e anni in analisi, non è che ci si va da un psicologo solo se uno ha un problema, oltretutto, ma si va per portare all'attualità le proprie potenzialità. Quindi bisogna creare dialogo, reti di comunicazione all'interno del sistema familiare e all'interno del sistema familiare e scolastico. Più si comunica, più, come dire, questi veleni che circolano trovano l'antidoto ideale, che è il dialogo, la comunicazione, cioè l'azione qui in comune. E poi quello che ti ho detto prima, sempre quello, sentire di avere un compito esistenziale nella vita. Allora, a quel punto, qualsiasi come delle sofferenze psicologiche e sociali, individuali e collettive, scompaiono. C'è un giusto perché l'altro giorno è stato il giorno della memoria, no? C'è uno psicanalista, si chiama Viktor Frankl, che è sopravvissuto ai campi di concentramento rispetto a tutti gli altri compagni più forti di lui, che come lui avevano perso tutto, ma anche lui aveva perso tutto, ma proprio tutto, eppure lui è sopravvissuto. Perché? Perché sentiva di avere un compito esistenziale. Quindi qualsiasi sofferenza, qualsiasi ansia, qualsiasi angoscia va via se gli adulti, che siano genitori, educatori, insegnanti e voi, vi create uno spazio di dialogo in cui pensare a come io posso mettere in comune doni e risorse in quel mondo là fuori, perché anch'io ho doni e risorse e quindi posso essere riconosciuto degno di grande valore. Se la cosa che puoi fare tu nel mondo e nella storia non la può fare nessun altro, questo è il gancio per tirarsi fuori dalla sabbia mobile anche dell'ansia sociale. Il resto sono tutte chiacchiere.
Beh, grazie di queste opinioni, perché non ho trovato neanche un periodo grammaticale banale, insomma non è difficile, non è facile anzi trovare interviste di questo genere, specie poi quando gli interlocutori sono dei ragazzi e delle ragazze che sono ancora a scuola, quindi veramente grazie di questa intervista.
È un piacere, ce ne fossero come voi, a disposizione.
Grazie davvero e spero di riaverti qua magari in diretta, dal vivo, anche
quando
se ti andrà voglia. Molto,
quando
molto
vuoi, con piacere, come no.
Ti abbraccio forte, grazie.
Un saluto a tutti.
Ciao, grazie ciao. Mille, ciao. Ora che questa avventura